Dunque, innanzitutto benvenuti a tutti quanti alla Festa in Italia. Come sempre è un gran piacere poter rivedere visi nuovi, fratelli nuovi e visi di fratelli che da tanti anni vengono in Italia. Abbiamo conosciuto delle ragazze negli anni passati che magari erano delle bambine e ora le ritroviamo mamme con i bambini. Quindi da tanti anni già abbiamo avuto questo piacere di vedere crescere queste signorinelle e anche dei giovani. E magari fra qualche anno ne vedremo di altre. Quindi, innanzitutto, voglio augurarvi una magnifica festa dei Tabernacoli. Questo è importante, che sia per voi molto profittevole e la migliore della vostra vita, come si dice, la più memorabile per quello che può essere il ricordo per i sermoni e il cibo spirituale che vi riporterete ciascuno di voi ritornando nelle vostre case. Bene, nell'ambito della metamorfosi cristiana, per quanto riguarda la conversione, la richiesta di pentimento è basilare, come evidenziato nel messaggio lasciato da Gesù Cristo. Ed è anche altrettanto fondamentale che lo stesso significato del comandamento che dice dovete nascere di nuovo. Quindi ciascuno di noi dice Giovanni al capitolo 3 nel versetto 7 che dobbiamo nascere di nuovo. Vediamo un po' di capire un po' più da vicino, di capire un po' meglio questo nascere di nuovo. Perché è una delle cose che vorrei farvi notare, proprio il punto principale, è che il pentimento nel messaggio di Gesù Cristo non è il comportamento, il pentimento, ma bensì il cambiamento nell'intimo che suscita un comportamento nuovo in ciascuno di noi, cioè imperniato su quella che deve essere l'eccellenza di Gesù Cristo. Cioè non è solamente una cosa esteriore che deve avvenire. Se noi andiamo nel libro di Matteo, al capitolo 4, nel versetto 17, Matteo capitolo 4, versetto 17, dice questa scrittura molto bella, che dice ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Quindi, vediamo un po' ora di addentrarci un po' meglio. E poi dice anche un'altra scrittura, sempre in Luca, al capitolo 5, nel versetto 32, dice: non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori alla conversione. E in Luca, sempre al capitolo 13, nel versetto 3 e 5, dice: se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Ora andiamo avanti e vediamo un po' cosa significa e qual è questa richiesta che fece Gesù Cristo durante il suo ministero con la parola convertitevi. Perché diede questo comando a tutti coloro i quali che volevano ascoltarlo senza discriminazione. Ed era proprio il richiamo a un cambiamento interiore, radicale nei confronti di Dio. Proprio un cambiamento, si parla di cambiamento, non di parole, ma di fatti. C'è un cambiamento fatto con i fatti, è un gioco di parole in italiano. Quindi vediamo un po' cosa ci mostrano due cose e come il cambiamento è un cambiamento interiore nell'animo, nel cuore di ciascuno di noi. C'è un vero dolore per il peccato che ciascuno di noi ha commesso ed è proprio quel genuino miglioramento che noi vogliamo avere nel nostro comportamento. C'è il genuino, proprio quello genuino, come quando si è bambini, perché i bambini sono genuini in tutte le loro manifestazioni, non c'è cattiveria, non c'è risentimento, perché i bambini magari uno dà una sculacciata, dopo 5 minuti vengono, ti abbracciano come se nulla fosse successo. Quindi in ciascuno di noi proprio dobbiamo ritornare ad essere con questo tipo di attitudine ed essere come dei bambini. Ed è questo molto apprezzato da parte di Dio e di Gesù Cristo. Quindi vediamo un po' il significato del termine greco con cui deriva la parola pentirsi. Significa metaneao, metanoea, è un po' complicata. Ed è formato da due parti questa parola, meta e noeo. Quindi sono due parole, una sola parola staccata in due. Quindi la prima parte è quella che dice noeo, non la prima, la seconda parte si riferisce all'animo di ciascuno di noi e ai pensieri, ai nostri pensieri, al nostro intimo e alle sue percezioni, nelle sue inclinazioni e nei suoi propositi. Mentre che la parte seconda, quella che dice meta, è un prefisso che generalmente significa cambiamento. Quindi il significato di pentirsi è sentire un cambiamento nelle percezioni, nelle inclinazioni di ciascuno di noi e dei propositi dell'animo. Quindi è un qualcosa di veramente molto profondo. Cioè non è una parola che dice ora mi pento, mi ravvedo e tutto finisce lì. È tutto un processo che magari può durare una vita per ciascuno di noi. E d'altra parte il fattore importante del pentirsi è il modo in cui ciascuno di noi lo affronta, lo prende proprio di petto. Andiamo in Luca al capitolo 3, versetto 8. Luca capitolo 3, versetto 8. Dove dice, ora in quella stessa regione c'erano, no scusate, Luca capitolo, scusate, 3 versetto 8, dunque dice, fate dunque frutti degni di ravvedimento e non cominciate a dire dentro di me, a brontolare, a lamentarvi, ad essere sempre, cioè che avete sempre qualcosa da ridire, cioè che noi fino al punto cruciale della nostra vita dobbiamo sempre compiere atti, produrre frutti degni di ravvedimento. Cioè dobbiamo sempre dimostrare che cresciamo fino all'ultimo momento, cioè essere spiritualmente produttivi, spiritualmente, non solo a parole, ma anche con i fatti. Perché a parole magari siamo tutti bravi a dire sì, io, e poi al momento di tradurlo in pratica con i fatti magari non ci riusciamo. Infatti, in Luca al capitolo 13, nel versetto 9, questo serve, e Gesù Cristo qui lo mette proprio in evidenza. Capitolo 13, versetto 9 dice, e se fa frutto, bene. Se fa frutto, bene. Se non fa frutto, in avvenire lo taglierai. Quindi è un bene che ciascuno di noi deve dare frutto. Deve dare quel frutto genuino che noi siamo capaci di dare. Perché io ho potuto vedere in tutti i miei anni che sono nella Chiesa come veramente ci sono delle persone, dei fratelli splendidi, meravigliosi, fratelli che veramente hanno dato di questi frutti e continuano a darle e che magari sono un esempio per tutti quanti noi, un bel esempio. E Luca al capitolo 3, al versetto 11, Luca capitolo 3, versetto 11, dice, e allora chi possiede due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e dia da mangiare e faccia altrettanto a chi ha bisogno di cibo. Questo è uno dei frutti veramente degni di ravvedimento, frutti che stanno all'interno di tutti quanti noi. Quindi il pentimento è ciò che avviene dentro di noi, non fuori, dentro, nell'intimo di ciascuno di noi, e che produce questi frutti, questo nuovo comportamento. Perché magari prima di essere chiamati da Dio a far parte della sua Chiesa avevamo un'attitudine diversa, non eravamo come siamo ora. Io sicuramente 42 anni fa, quando sono entrato nella Chiesa, non ero come ora. La mia attitudine era diversa, molto diversa. E grazie a Dio oggi posso veramente dire, non sono arrivato, non mi fraintendete, ma che questo mi ha aiutato tanto nel mio cammino, nel mio cambiamento. E così come di tutti quanti voi sicuramente. Quindi significa che il pentimento è ciò che avviene all'interno e che produce questi frutti. Quindi è il cambiamento di nuove azioni, non di parole, ma di azioni, di fatti. Perché Gesù proprio ci chiede questo, e questa noi la troviamo in Luca al capitolo 5, nel versetto 32. Luca capitolo 5, versetto 32 dice: io non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, perché nessuno di noi era giusto e non lo siamo nemmeno ora. Sono venuto a chiamare i peccatori a ravvedimento, a ricredersi di quello che eravamo. Quindi questo era il pensiero di Gesù Cristo riguardo al peccato. Difatti nella parabola del figlio prodigo Gesù descrive il peccato del figlio prodigo proprio così, che lui sperperò le sue sostanze in modo dissoluto, cioè andando a donne, divorando i suoi beni e spassandosi la vita come meglio credeva. Ma c'è stato il momento in cui si è dovuto ricredere, ha dovuto rifare marcia indietro, ha dovuto ritornare dal padre suo e chiedere perdono per quello che aveva fatto, per i peccati che avevo commesso. E i peccati che avevo commesso non li avevo commessi verso suo padre, verso la sua famiglia. Li avevo commesso contro Dio, perché non avevo solo disonorato suo padre, ma anche Dio. E altrettanto avviene in noi nel momento in cui ci comportiamo male. Non siamo più quella luce che deve risplendere nel mondo. Diventiamo coloro i quali disonoriamo Dio alla luce degli altri. Non stiamo disonorando noi stessi o la Chiesa, ma Dio. È Dio che stiamo chiamando in causa in quei momenti. Quindi ecco perché, ripeto, deve essere proprio questo cambiamento radicale, cioè in modo veramente da poter essere chiamati figli di Dio. Altrimenti non siamo più i figli di Dio, non lo siamo come Dio vorrebbe, perché Dio si aspetta da noi questo cambiamento vero, vero, vero. Perché altrimenti facciamo proprio un affronto, è un affronto che stiamo commettendo, un affronto verso Dio. E ritornando ancora, ritroviamo in Luca, al capitolo 11, nel versetto 14, quando Luca dice, Luca capitolo 11, versetto 14, versetto 4, scusate, Luca 11, versetto 4, quando dice: e perdona i nostri peccati. Ecco, perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Quindi noi dobbiamo chiedere, in altre parole, che i peccati che Dio perdona vengono paragonati a quelli che vengono fatti anche nei nostri confronti, cioè a quelli che sono chiamati debiti. I debiti, il nostro peccato verso Dio è un debito. È come quando si va a scuola. Cioè, quando si va a scuola, i ragazzi in Italia, non so bene nelle altre parti del mondo, a giugno finisce la scuola, se tutte le materie non sono state date bene, viene rinviato, rimandato a settembre. Quindi dopo a settembre deve rifare gli esami e deve recuperare il debito, si chiama debito, e quindi anche noi dobbiamo recuperare il nostro debito nei confronti di Dio quando pecchiamo. Ecco perché è questo importante. E sapete, questo è molto doloroso. Per noi è un'esperienza dolorosa, perché dobbiamo proprio fare i conti con Dio. In natura c'è un uccello che è l'aquila. L'aquila è un uccello maestoso, uno dei più bei esemplari che Dio ha creato. L'aquila solitamente vive fino a 70 anni, è longeva come animale, ma per arrivare a vivere fino a 70 anni, verso l'età dei 40 anni, deve fare una serie di decisioni veramente molto drastiche per poter arrivare a 70 anni. E allora cosa succede? Che l'aquila, arrivato a 70 anni, si va a scegliere un luogo solitario nelle alte montagne, e dove lì comincia tutta una metamorfosi per l'aquila. L'aquila comincia a 40 anni a fare una serie di decisioni veramente importanti, perché le unghie dell'aquila diventano strette, diventano piccole, perde la forza di prendere, afferrare gli animali mentre è in volo, perché diventano strette e flessibili. E quindi non si può più nutrire, non potendo prendere le prede, non si può più nutrire. Il suo becco, il becco dell'aquila, che solitamente ha dunque un becco potente e forte, si ricurva così tanto che non può più prendere la preda. E allora si va in direzione del petto, il suo becco, e tante volte magari si potrebbe uccidere lei da sola, avendo il becco che gli va verso la gola. Le ali dell'aquila diventano, le piume diventano molto pesanti, diventano più spesse e volare diventa difficile. Non riesce più a volare come lo faceva quando era giovane. Allora l'aquila ha due alternative, morire oppure affrontare un processo doloroso di cambiamento, di rinnovamento. E cosa fa l'aquila? Questo cambiamento dura 150 giorni, dura 5 mesi. Allora l'aquila se ne va, con questo processo inizia e va in alto nelle montagne per rimanere lì vicino a un nido, vicino al muro, vicino ad un muro, e lì lei comincia a non poter più volare e rimane ferma. E allora, dopo aver trovato questo luogo, l'aquila inizia a colpire con il becco la parete fino a riuscire a strappare questo becco, aspettando che ricresca nuovamente nel tempo. Poi si strappa con il nuovo becco, si strappa le unghie e poi si stacca anche i tacchi delle zampe. E quando i nuovi tacchi e le nuove unghie ricrescono, inizierà a togliere le vecchie piume che aveva addosso. E dopo 5 mesi esce e fa il nuovo volo, il volo che durerà altri 30 anni. Da 40 farà altri 30 anni di volo. È una cosa veramente meravigliosa che avviene in natura in questi animali. Quindi nella nostra vita, ciascuno di noi molte volte abbiamo dovuto anche noi metterci a fare come l'aquila, a ricrearci una nuova vita, per poter continuare sempre il nostro cammino all'interno della Chiesa, sempre al massimo, perché è al massimo che dobbiamo andare, non dobbiamo trascinarci, dobbiamo essere sempre in alto, all'apice, per dare il meglio di noi stessi. Naturalmente questo è difficile e doloroso, non avviene senza dolore. Ciascuno di noi sicuramente chissà quando sofferenze ha dovuto patire, lo dice uno che ci è passato dentro. E quindi voglio dire che anche noi, per il nostro volo vittorioso, dobbiamo liberarci di costumi, di tradizioni, di ricordi, di tante cose che causano o che hanno causato dolore. Questo è il nostro essere diversi, il nostro essere nuovi. Quindi il nostro pentimento, la nostra esperienza, il nostro cambiamento si estende nella stessa misura anche così come ciascuno di noi vuole sempre di più essere, somigliare molto a Cristo. Perché è a noi che noi ci rifacciamo, è a Lui che noi ci identifichiamo. Perché solo Lui è il nostro esempio più bello, il nostro esempio perfetto. Ecco quanto è importante essere il nostro nuovo cristiano. In Luca, al capitolo 13, nel versetto 1 fino al versetto 5, Luca capitolo 13, versetti da 1 a 5, dice: in quello stesso tempo c'erano lì alcuni che gli raccontarono di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. E Gesù, rispondendo, disse loro: pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei perché hanno sofferto tali cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Quindi ci vuole questo ravvedimento. Dice nel versetto 4: oppure pensate voi che quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise fossero più colpevoli di tutti quanti gli abitanti di Gerusalemme? Dice: no, vi dico che se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Naturalmente, in altre parole, in poche parole, dice: voi pensate che alcuni sono migliori o peggiori di voi? Assolutamente no. Quello che è importante è la conversione, altrimenti, dice, perirete tutti allo stesso modo. Tutti devono ravvedersi, tutti. Nessuno è esente da questo incarico. Nessuno può dire: ok, io non mi ravvedo, non mi pento. Tutti debbono rinascere a nuova vita. La nostra nuova vita è proprio inizia con questo ravvedimento. Cioè, perché è la vita nuova che ciascuno di noi deve cominciare a fare. Nessuno escluso, nessuno. Molti già si sentono arrivati, molti, non dico di noi, ma di fuori, di altri gruppi magari religiosi. Già si sentono perfetti, si sentono proprio, ma tutti dobbiamo faticare e lavorare duramente. Difatti, dice Gesù, non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Quindi noi ci siamo nel mezzo e dobbiamo crescere sempre di più per esserlo sempre di meno peccatori, sempre di meno, giorno dopo giorno, sempre di meno. Questo è il nostro cambiamento, perché tutti coloro i quali ritengono da sé di essere buoni è lì che nasce l'errore. Nessuno di noi, da noi, dobbiamo crederci di essere buoni. Nessuno. Nessuno. Noi dobbiamo faticare sempre, dicendo: beh, debbo sempre migliorarmi giorno dopo giorno, altrimenti se già ci sentiamo buoni, se già ci sentiamo arrivati, è lì che abbiamo veramente un grave problema, un grave problema. Quindi, in conclusione di questo mio sermone di oggi, di questo, nessuno è escluso e tutti prima o poi dovranno ravvedersi. Ed è necessario farlo presto, cioè non aspettare di farlo l'ultimo giorno della nostra vita. Dobbiamo farlo mentre siamo ora nella Chiesa, mentre lo capiamo ora, perché Dio ci sta dando l'opportunità di comprenderlo oggi, o ieri, o domani. Ciascuno di noi ha i suoi tempi, però è importante che questi tempi vengano sempre accorciati. Facciamolo prima possibile. Cominciamo da subito, cominciamo da ora a crescere bene. Non sto dicendo che non stiamo crescendo, non è questo che voglio dire. Voglio dire che impieghiamo la nostra vita sin da ora a fare di più, a fare sempre il miglio in più. Se qualcuno ti dice di fare un miglio, di percorrere un miglio, dice fanne due. Ecco, io non dico di farne due, facciamone tre, che è meglio, è molto meglio per tutti quanti, è meglio per voi, meglio per me, è meglio per ciò che rappresentiamo per Dio. Sapete, per carità, l'altro, prima di venire a Sabaudia, ero a Catania a ritirare il pulmino alla Maggiore e c'era lì un signore, un impiegato della Maggiore che ormai da anni ci conosciamo. Tutte le volte che io ci vado è nata una bella amicizia così. Quest'anno ci sono andato a ritirare il pulmino e questo mi fa: per favore, può restare 5 minuti con me? Dico: ma perché, scusi? Dice: lei mi dà serenità, mi dà tranquillità. Ho detto: se lo vuole mi fermo con lei, faccia i suoi clienti, io quando li finisce tutti dà il pulmino a me, così nel frattempo le faccio da sedativo, da calmante. Ed è stata veramente bella, mi ha fatto molto piacere, non per quello, non per me, ma per quello che evidentemente ciascuno di voi, perché io non sono speciale rispetto a voi. Voi siete come me e voi, così come me, riflettete alla gente serenità, tranquillità, riflettete amore, perché nei nostri occhi c'è una, non vorrei dire, ma c'è una luce diversa, emaniamo la luce divina che viene, si sprigiona dai nostri occhi. Tutti quanti voi siete così, non solo io. Noi siamo veramente delle persone speciali perché Dio sta lavorando con tutti noi, non solo con me ma anche con voi e chissà con tutti i nostri fratelli che sono anche sparsi nel mondo e con quanti altri ne verranno. Quindi facciamo in modo che tutti quanti possano dire: per favore rimani con me altri 5 minuti, mi dai serenità. Questo è bello, mi ha fatto immensamente piacere. Ecco perché, ripeto, il pentimento fa parte del messaggio centrale, perché quando Dio dice il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Il Vangelo, la buona notizia è che l'autorità di Dio si è manifestata in Gesù Cristo per salvare i peccatori prima della seconda venuta del suo ritorno sulla terra. Quindi la richiesta di pentimento è basata proprio sulla generosa offerta che è data a noi oggi di poterla attuare e mettere in pratica. Quindi dopo la resurrezione di Gesù Cristo, quando risuscitò, e i suoi discepoli continuarono a dire: Gesù Cristo disse andate in tutto il mondo e predicate il pentimento alla gente, predicate il ravvedimento in tutto il mondo. E questo noi oggi lo stiamo facendo, Dio oggi lo sta facendo attraverso me, lo sta facendo attraverso voi, lo sta facendo attraverso la Chiesa. Ovunque nel mondo c'è uno di noi, lì c'è Dio che sta operando, c'è Dio che sta emanando una luce veramente bella. In Luca, al capitolo 24, versetto 46, Luca capitolo 24, versetto 46 e 47, dice: e disse loro, così sta scritto e così era deciso che il Cristo soffrisse e resuscitasse dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutta la gente, cominciando da Gerusalemme. Quindi noi oggi siamo qui a predicare questo ravvedimento, e noi questo lo facciamo ovunque nel mondo c'è uno di noi.